Immaginiamo per un momento di camminare per le strade del centro, magari per andare a una cerimonia importante.
Una situazione normalissima, diciamo.
Esatto. Ma all'improvviso, si viene fermati dalle guardie cittadine. Si prende una multa salatissima in pubblica piazza e, come se non bastasse, i vestiti vengono sequestrati sul momento.
Praticamente un'umiliazione pubblica bella e buona.
Una scena terribile. E il crimine quale sarebbe? Aver indossato una gonna con uno strascico, considerato di qualche centimetro troppo lungo dalla legge.
Pazzesco.
Sì. Cioè, sembra l'inizio di un romanzo distopico, ma in realtà era la cruda quotidianità del Rinascimento. E questo è proprio il tema della nostra esplorazione approfondita di oggi. Spesso pensiamo a quel periodo come un'epoca di pura luce, no?
Certo, i grandi affreschi, i filosofi a corte, le scoperte geografiche.
Esattamente. Ma se andiamo ad analizzare le trame dei tessuti di quel tempo, scopriamo che la moda non era per nulla un vezzo estetico, era un vero e proprio campo di battaglia, un'arma di controllo sociale.
Beh, è una prospettiva che, insomma, ribalta completamente quello che ci insegnano a scuola.
Ma infatti, e noi oggi vogliamo cercare di capire bene questa dinamica, basandoci su un'analisi davvero affascinante. È un articolo curato da Giancarla Rosso, intitolato Trame di Rinascimento, tra broccati e armature.
Un titolo che rende benissimo l'idea della tensione di cui parleremo. Tra l'altro, questa ricerca evidenzia come ogni singolo bottone, ogni strascico o anello di metallo tra la fine del 400 e la metà del 500 avesse un peso politico specifico.
Un peso enorme, sì.
Dobbiamo contestualizzare il periodo. Parliamo degli anni che vanno grosso modo dal 1492, quindi scoperta dell'America e morte di Lorenzo de' Medici, fino al 1559, con la pace di Cateau-Cambrésis.
Un sessantennio piuttosto turbolento.
Estremamente turbolento. La penisola italiana era devastata dagli eserciti stranieri, ma il paradosso, ed è qui che la cosa si fa interessante, è che in mezzo a guerre e massacri c'è un'esplosione senza precedenti di mecenatismo e di creatività sartoriale.
È vero, un contrasto fortissimo. E questa esplosione di lusso, la ricerca della Rosso la inquadra in coordinate geografiche molto precise, soprattutto in Piemonte.
Sì, perché nel 1562 accade un fatto cruciale. Emanuele Filiberto di Savoia, dopo aver recuperato i territori con la pace, sposta strategicamente la capitale da Chambéry a Torino.
Che, insomma, a prima vista sembra solo una mossa amministrativa.
E invece no, è uno strappo culturale enorme.
Ma infatti, leggendo l'articolo, mi è sorto un dubbio. Quanto un cambio di confini arriva a dettare, letteralmente, cosa la gente si mette addosso la mattina?
L'ho detta in modo assoluto. Spostare la capitale a Torino significava voltare le spalle alla Francia, che era la nemica, e guardare verso l'Italia. E in quel momento l'Italia voleva dire una cosa sola, la corte di Milano.
Che era sotto l'influenza spagnola.
Esatto. Quindi adottare il vestire alla spagnola in Piemonte non era seguire la moda del momento, era dichiarare da che parte stavi. Indossare quelle linee rigide e cupe era una dichiarazione di fedeltà al nuovo corso politico del duca.
Quindi il corpo diventa un vero e proprio manifesto politico. E a proposito di linee rigide, l'influenza spagnola sul corpo femminile fa quasi impressione da leggere.
Ah, è drastica.
L'autrice descrive queste nobili donne letteralmente incastrate in bustini allungati, rigidissimi, e poi gonne espanse a dismisura da questa falda aggiuntiva a Elgherone e strascichi infiniti foderati di ermellino.
Materiali costosissimi, tra l'altro.
Certo, Giancarla Rosso usa un'espressione che mi ha colpita molto. Definisce la donna nobile un manichino da esporre. A me ha fatto subito pensare a un'architettura da indossare.
Una definizione molto calzante.
Cioè, non erano vestiti per muoversi, sembravano prigioni dorate progettate per ingombrare, per trasformare la donna in una specie di monumento intrasportabile.
Ma l'architettura serve proprio a occupare spazio. E nel Rinascimento lo spazio è potere. Le donne dell'alta borghesia, non potevano occupare spazio nei tribunali o in politica. Erano escluse.
Giusto.
Quindi l'espansione fisica dei loro abiti era un modo per rivendicare una presenza. Costringevano gli uomini letteralmente a fare un passo indietro per lasciarle passare.
Wow.
Però c'è l'altro lato della medaglia. Questa architettura di seta serviva a tracciare dei confini di classe spietati. La moda maschile faceva lo stesso, con il lucco, che era questa lunga veste per nobili e notai, o i copricapi stravaganti a forma di torre. Era tutto un teatro sociale.
Un teatro che chiudeva fuori la maggior parte della popolazione. L'articolo evidenzia un contrasto netto. Da una parte queste donne monumento, dall'altra le donne del popolo, le cosiddette caserenghe.
Le casalinghe, sì.
A cui era severamente vietato non solo lo strascico, ma persino indossare la seta. E poi c'erano le meretrici, che stavano sul gradino più basso.
Loro subivano una vera e propria marchiatura visiva.
Esatto, dovevano portare questa berretta bianca o un sonaglio giallo sulla spalla.
E il giallo non è un caso. Nel Rinascimento era il colore dell'ambiguità, della malattia, il colore di Giuda. Costringerle a portare un sonaglio giallo significava renderle un segnale di pericolo ambulante.
Incredibile.
Chiunque poteva distinguerle istantaneamente, senza neanche parlarci.
Ma proprio quando questo sfarzo raggiunge il culmine, arriva la reazione morale. Le autorità iniziano a fare la guerra alla moda. E parliamo di colletti inamidati, la famosa lattughe, su abiti scuri per dare dignità.
Sì, ma il nemico pubblico numero uno erano gli strascichi.
Assolutamente. L'ira dei moralisti contro queste code di velluto era feroce.
I religiosi dicevano che, insomma, solo gli animali hanno la coda e imitarli era un degrado per l'essere umano. Ma c'era un problema molto più pratico. Le strade non erano lastricate come oggi. Erano un misto di fango, polvere, scarti.
Cioè, trascinare metri di seta in quel fango era un atto di arroganza pura.
Uno scempio. E significava obbligare la servitù a lavori massacranti, lavandaie che passavano le notti a grattare via il letame da questi velluti preziosi.
Un vero insulto ai poveri che, come ricorda Giancarla Rosso, giravano con tre stracci: camicia, gonnella e mantello.
Esattamente. Per questo intervenivano con leggi durissime, multe, sequestri, fino ad arrivare ai roghi delle vanità di Savonarola e Domenico da Pescia. Bruciavano tutto in piazza.
Ed è qui che arriva il dettaglio psicologico che trovo geniale nell'articolo. Viene da chiedersi, ma perché diavolo queste donne rischiavano multe così salate e l'umiliazione pur di mettersi quegli abiti?
Questo è il cuore della questione. Quello che è affascinante qui è che non rischiavano per un pezzo di stoffa. Rischiavano per l'unica forma di potere che avevano.
Ah, ecco.
Escluse dalla politica, sottomesse a padri e mariti, l'eleganza era l'unica ricompensa, l'unico megafono per urlare «Io esisto».
Se non puoi parlare, fai parlare il vestito.
Esatto. Rinunciare ai colori sgargianti voleva dire scomparire del tutto. E il bisogno di esistere era ovviamente più forte di qualsiasi multa.
Molto forte, sì. E mentre le donne lottavano dentro queste gabbie di seta, gli uomini si infilavano letteralmente in gabbie di ferro, le armature.
Un salto interessante.
Ma la cosa curiosa è che l'armatura maschile, a differenza del corsetto femminile, era studiata per permettere il movimento. Non era solo difesa, era moda militare sartoriale.
È un trionfo ingegneristico che deriva dalla lorica romana. L'autrice si sofferma molto sui dettagli tecnici. Prendi la lorica amata, la cotta di maglia ad anelli.
Che era un'invenzione celtica, giusto?
Sì, perfezionata poi dai romani. Poteva avere fino a 30.000 anellini di ferro intrecciati.
30.000? Cioè, tutti fatti a mano?
Filo trafilato, tagliato e rivettato a mano. E a volte persino dorati o stagnati, perché, anche in guerra, se avevi i soldi, dovevi farlo vedere.
Certo, l'estetica non muore mai, neanche nel fango delle battaglie.
Ma la cotta di maglia pesava tutta sulle spalle ed era vulnerabile alle armi da punta. Così si passa alla lorica a squame.
Che è geniale! Scaglie romboidali cucite sul tessuto. Leggendo l'articolo ho pensato, ma questo è praticamente il primo abbigliamento modulare della storia.
In che senso, scusa?
Beh, un po' come i moderni giubbotti antiproiettile. Se si rompe una placca in Kevlar, non butti tutto, sostituisci solo il pezzo. Con le squame facevano la stessa identica cosa sul campo di battaglia.
È un'analogia perfetta, sì. Modulare e funzionale. Ma per le gambe e le braccia serviva l'armatura a piastre. Bracciale, pettorale, spallaccio, gambiera.
Tutta quella lista di componenti tecnici.
E pensa alla cubitiera, la protezione per il gomito. Era fatta di lame d'acciaio sovrapposte che si aprivano a ventaglio. Proteggeva il busto e il braccio, ma permetteva di maneggiare la spada agilmente.
Una meraviglia di design. Ora però, tutto questo, noi lo sappiamo nel dettaglio non perché abbiamo gli armadi del Cinquecento intatti, ma grazie a un'intuizione metodologica bellissima di Giancarla Rosso.
Ovvero l'uso dell'arte.
Esatto. Lei ci porta davanti agli affreschi delle chiese piemontesi e valdostane. L'arte sacra diventa praticamente la rivista di moda dell'epoca.
Questo è un passaggio fondamentale della ricerca. Inserire abiti contemporanei nelle scene bibliche serviva a rendere il sacro più vicino alla gente.
E l'articolo cita esempi precisissimi che dobbiamo per forza menzionare, perché sono visivamente potentissimi. Partiamo da Alba, nell'oratorio di San Francesco.
La scena di Gesù davanti a Caifa.
Esatto. C'è questo soldato che indossa una perfetta cotta di maglia ad anelli, nuda e cruda, e un elmo con una rete per proteggere la nuca. La fanteria di base, insomma.
Ma se prendiamo la stessa identica scena nella chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì, la musica cambia.
Decisamente. Lì i soldati hanno dei farsetti arancioni imbottiti portati sopra l'armatura e il comandante si distingua perché ha un farsetto smanicato tutto elaborato con dei festoni.
Il grado militare mostrato attraverso il taglio sartoriale. E sempre lì a Bastia Mondovì, nella scena di Fiorenzo chiamato a giudizio, c'è un personaggio ibrido incredibile.
Quello è pazzesco. Ha questa pesante cotta di maglia, ma sopra porta un farsetto verde lavorato e una cintura a scacchi.
Ottenere un verde brillante e dei motivi a scacchi era costosissimo. Inoltre, l'artista gli dipinge in testa un becchetto in stile 400 e fa vedere pure i lacci che uniscono i pezzi dell'armatura. Una minuzia fotografica.
Davvero. Ma ecco dove la cosa si fa, secondo me, ancora più interessante. I pittori non vestivano solo i mortali, vestivano le figure celesti. A Verreis, nella cappella di San Michele, l'arcangelo è dipinto in armatura completa.
Mentre pesa le anime e spinge i dannati.
Sì, ha persino i guanti di ferro e i lacci di cuoio sulle gambiere in bella vista. È come se oggi dipingessimo San Michele con un giubbotto tattico delle forze speciali.
Rendere l'arcangelo un soldato in armatura milanese la faceva apparire invincibile e terrificante per i contadini che avevano visto le guerre vere. E in più, i committenti dell'opera ostentavano il loro status simbolo attraverso l'arcangelo.
Fantastico. E se gli angeli guerrieri si vestono di ferro, quelli musicanti si prendono i lussi vietati alle donne terrene.
Ah, gli strascichi.
Esatto. A Pinerolo, nella cappella di Santa Lucia alle Vigne, Bartolomeo e Sebastiano Serra dipingono 5 angeli musicanti. Sono inginocchiati, ma hanno questi abiti con un lungo strascico, simbolo di pura leggiadria.
Un ribaltamento totale delle leggi suntuarie.
Ma sì, lo strascico condannato sulla terra diventa divino in cielo. Lo vediamo anche ad Aosta, nel priorato di Sant'Orso, con l'Annunciazione. La Vergine ha uno strascico lungo e drappeggiato. E persino l'Arcangelo Gabriele ne ha uno corto.
Che in quel caso dona solennità e regalità al momento. È chiaro che le regole moraliste non valevano in paradiso.
Certo che no. E a proposito di regole moraliste, andiamo verso la conclusione di questa esplorazione, perché l'articolo della Rosso chiude proprio su questo braccio di ferro. Sembra che alla fine del Medioevo vinca la legge suntuaria.
Sì, le autorità riescono a imporre il divieto dei colori vivaci. Alle donne maritate viene imposto il colore nero. Si pensa di aver vinto la guerra contro lo sfarzo.
E invece qui c'è l'ironia clamorosa della storia. I legislatori hanno fatto i conti senza l'oste, o meglio, senza la creatività femminile. Le donne cosa fanno? Iniziano a spendere cifre fuori di testa in gioielli.
Una ribellione estetica in piena regola.
Assolutamente. Oro, perle, gemme, su questi abiti neri, anonimi, che diventano semplicemente lo sfondo perfetto per far risaltare ricchezze ancora più sfacciate.
Dimostra che quando cerchi di reprimere l'individualità, le persone trovano sempre una scorciatoia per esprimere la loro identità.
Ed è un pensiero provocatorio da lasciare a chi ci ascolta. Noi ci sentiamo tanto lontani dal Cinquecento, ma viviamo in un mondo pieno di regole non scritte, i dress code in ufficio, le divise a scuola o anche le tendenze omologanti dei social.
I famosi algoritmi.
Esatto. Quanto queste regole cancellano davvero chi siamo e quanto invece stimolano un bisogno ancora più forte di esprimerci, con un dettaglio creativo, proprio come quelle nobil donne colpite dal divieto.
È una dinamica psicologica che non tramonta mai. cambiano le leggi, ma il desiderio di unicità resta.
E su questa riflessione chiudiamo, ma prima un invito caloroso per chi ci ha seguiti. Andate a recuperare l'articolo completo di Giancarla Rosso.
Ne vale davvero la pena.
Lo trovate sul sito www.chieseromaniche.it. Lì ci sono anche le fotografie meravigliose degli affreschi che abbiamo citato, per perdersi con i propri occhi nei dettagli di queste trame di rinascimento.
Grazie per questa bella chiacchierata.
Alla prossima esplorazione approfondita.